Il mix delle 5 di Giovanni Minoli.
Gabriele Muccino, 54 anni, romano, regista, sceneggiatore, produttore. La vita addosso è il titolo della sua autobiografia, scritta con Gabriele Gnola, un racconto sincero della sua vita vissuta tra Italia e America, tra cadute e successi, con un ritmo dinamico e istintivo come lo stile dei suoi film, tanto che la Treccani ha inserito un neologismo per descriverlo: mucciniano. Ma mucciniano secondo te che vuol dire?
Una grande urgenza di esistere che si trasforma in impeto, in urla, in uno scuotimento dell'anima tale che in confronto con quello che di solito si vede al cinema diventa una firma riconoscibile.
Ne ho 60 di domande più o meno, quindi
sì,
va bene.
Più veloce di questo.
Ricordiamoci.
Meno di questo. Senti,
da bambino però tu non volevi fare altro, volevi fare il veterinario, se non mi ricordo male, se ho letto bene,
sì,
per curare i piccioni.
No,
ma
no,
che fascino avevano i piccioni su di te?
Per curare tutti gli animali.
Sì, ma però
tutti.
I piccioni erano
i miei animali preferiti.
Ma perché?
Perché erano monogami, perché c'era questa fortissima monogamia, per cui il maschio e la femmina si alternavano alla cova. Un po' tutti gli uccelli lo fanno, infatti gli uccelli sono più monogami dei mammiferi, anzi di tutti gli altri, di tutte le altre specie animali. E gli uccelli, dovendo
c'è
mantenere
un problema con la monogamia,
la temperatura, io sono, non riesco a come dire, non riesco a mantenere questo concetto forte.
Però ti piace?
Mi piacerebbe. Romanticamente aspiravo a essere un piccione.
Sì. L'altro grande amore che avevi era il cinema, ma sì. Perché ce l'avevi sotto casa o perché?
Per una serie di coincidenze, mia mamma era costumista, mi portava sul set dei film di cui era costumista,
sì.
C'era un film sotto casa che era il labirinto, letteralmente a 50 metri
e
da casa,
sempre lì.
Andavo lì, io ero molto solo, andavo solo al cinema, nel cinema da solo mi tuffavo in questi film che erano film anche importantissimi di sé, comunque che vedevo non per fare il cinema e non perché pensassi di essere cinefilo, ma perché io stavo bene a vedere film.
Stavi bene perché eri solo e vedevi una cosa che ti piaceva.
Perché stavo solo, riflettevo, pensavo, naufragavo nei film, in questo.
Quindi preferivi la solitudine, la compagnia, al cinema, al calcio, i piccioni alle bambine.
Sì, preferivo tutte queste cose, preferivo me stesso e contemplativo con i piccioni o con gli animali o davanti ad uno schermo che mi nutriva a sua volta.
Senti Muccino, ma come ci si trasforma da sfigato, perché hai raccontato la storia di uno sfigato,
sì,
più o meno a stella, star del cinema,
l'identikit dello sfigato. Il vero salto è la frustrazione che lo sfigato subisce quando decide di non diventarlo, cioè di non esserlo più, ma di misurarsi con la società degli uomini.
Quando accetta dei parametri diversi di valutazione,
quando decide di entrare in un campo di gioco diverso e nel quale riconosce di non saper giocare perché non si è preparato. Quindi quella frustrazione, quando decidi di avere a che fare con le donne, con gli altri, di parlare di musica, di rock, quando capisci che non hai più gli strumenti, allora vuoi riscattarti. In questo riscatto nascono problemi anche di comunicazione,
sì,
esistenziali,
certo.
Io iniziai a balbettare moltissimo perché non riuscivo proprio a stare dietro a questa macchina che ormai era partita da molti anni prima di me.
E quindi la solitudine non la sentivi?
La solitudine non l'ho mai sentita, non ho mai avvertito la solitudine come un limite. L'ho avvertita come un freno quando ho capito che mi aveva frenato nella conoscenza del mondo empirico.
Ma quando hai cominciato a fare la televisione cosa hai trovato? Che altrove non trovavi?
Ho trovato la possibilità di essere me stesso al servizio di un'industria. Quindi ho sdoganato tutte quelle ideologie, quella voglia di quell'arroganza cinefila, cinematografica che avevano quelli che volevano fare cinema e lo facevano negli anni 90, 80,
cioè
eccetera.
Ideologici, insomma.
Sì, cioè, non c'era ideologia in televisione.
Ecco, tu scrivi che i montatori della Rai sono loro che ti hanno ispirato il tuo senso, il tuo stile regista.
No, in realtà i montatori, che poi non era solo della Rai,
i montatori
televisivi non riuscivano a dare grazia a quello che io giravo, perché io lo giravo comunque con un'intenzione e un'ambizione, anche se frenata dai mezzi, cinematografica, sì. Io non facevo televisione, facevo cinema nella mia testa, quindi io per evitare a loro di mettere troppo le mani su quello che io giravo ho iniziato ad avere lunghe sequenze che
le
obbligavano a non poter mettere le mani perché le lunghe sequenze sono intagliabili,
certo.
E questo ha creato fondamentalmente il mio linguaggio, che poi è diventato fortemente caratteristico,
certo.
Ed è quello dei piani sequenza, che nel caso
certo.
mio nascono come sopravvivenza,
sì.
Ma però nel mondo del cinema sono
un modo di raccontare
e di entrare insieme al personaggio nel suo punto di vista.
Ecco, infatti quando hai cominciato a fare quelle cose con Mixer su temi sì. precisi, la gelosia, l'abbandono, l'amore, praticamente quello hai fatto poi tutta la vita.
Sì, io non so tu come abbia fatto, però tu hai riconosciuto in me quelle qualità, che poi infatti mi è sempre rimasto molto forte il dubbio di capire come tu avessi intravisto in quel cortometraggio che ti avevo portato, che
sì,
parlava
sì.
di tutt'altro,
sì.
cioè, anche se poi la
sì.
sensibilità umana era evidente.
Era evidente, sì.
Però
sì.
come tu hai avuto il coraggio di mettere in onda su commissione tre cortometraggi a tema, ma che poi
eri talmente bravo e esplicito che non ci voleva molta fantasia.
Vabbè, ora,
no,
però,
davvero,
però
sì.
tu hai avuto il coraggio di farlo.
Senti.
E da lì in poi è partita la nave.
Senti, nella tua vita privata cosa hai capito di gelosia, abbandono e amore? Hai capito qualcosa?
Nella vita privata ho capito che l'amore è come l'arte, cioè non l'afferri mai, sfugge sempre, cioè sfugge ad ogni prevedibilità.
Sei molto geloso tu?
Lo sono stato moltissimo, infatti ho fatto un film anche sulla gelosia, che è il mio primissimo film. Lo sono un po' meno oggi perché sono anche un po' più quieto, diciamo, con lo spirito e con i sensi. Però sì, la mia insicurezza cronica mi faceva essere molto geloso,
certo,
perché
certo.
la paura dell'abbandono era
certo,
molto forte,
certo.
perché mi sentivo abbandonabile, mi sentivo
certo.
comunque rigettabile. Perché,
certo, perché tu stesso con te stesso ti rigettavi spesso?
Non avevo grande autostima, quindi la ricerca di consenso mi ha portato a fare cinema, ma la ricerca di consenso veniva dalla mancanza di self-confidence,
certo.
quindi io mi sentivo fondamentalmente sfigato, come tu hai ben detto, e lo sfigato in realtà ha paura che gli altri si accorgano
che
egli
sfigato.
È sfigato.
Cerca di nascondersi.
Cerca di nasconderlo,
modo.
Ma sa che la paura che gli altri scappino è tangibile.
Senti, in Come te nessuno mai, l'ultimo bacio, casa tutti bene, tu intercetti molto bene però le caratteristiche di una generazione. Come fai a stare in ascolto? C'è un metodo per cogliere? C'è chi va al bar, sta al bar per ore, chi va sui mezzi pubblici, tu?
Io sono un osservatore passivo, cioè io in realtà io osservo tantissimo senza mettermi là a guardare.
Ah, okay.
Cioè io sento una
ti lasci penetrare dalle cose.
Mi entrano le cose dentro molto più di quanto io mai immagini. Poi viene fuori quando serve.
Quando serve.
Ma quando io ho fatto un film, non so, La ricerca della felicità è un film americano, è ambientato intorno alla storia di un afroamericano negli anni '80 a San Francisco. Non c'è uno di questi elementi che mi sia stato familiare prima di girare il film. Eppure io quando sono andato a San Francisco a preparare il film, ho avuto la possibilità di annusare, sentire, farmi spugna e realizzare quel film con un grado di conoscenza e di controllo di quello che raccontavo, come se fossi stato in quel posto da
ecco,
sempre.
Ecco, ma Hollywood ti ha fatto paura?
Mi ha illuso quando
ti hanno chiamato.
Quando ho avuto Will Smith fondamentalmente vicino a farmi da scudo e a proteggermi e darmi libertà creativa assoluta. Quindi all'inizio è stato un vero viaggio di
meraviglioso.
Una luna di miele, insomma. I primi due film. Dopo Hollywood, senza Will Smith che aveva preso un po' di riposto dai film, dopo si è trasformata in quello che poi realmente è, cioè comunque una macchina,
una macchina da guerra.
Mangia tutto, anime fondamentalmente,
sì.
in cui il prodotto non conta
solo
se
i soldi,
è di qualità, ma conta se sei in cassa. E in questa logica soccombono in moltissimi. Un attore che sbaglia uno o due film è fuori dai giochi, un regista idem, quindi questo dà una pressione psicologica devastante all'artista e priva l'artista del genio.
Certo. Sul set tu litighi?
Dunque, sul lavoro è molto molto raro. Mi devono fare
nella vita?
Nella vita non ho mai fatto aborto in vita mia, per esempio, non ho mai litigato, non sono religioso, sono esplodo nelle regole della nella relazione di coppia. Mi è un po' faticoso la prigionia, cioè quel senso di prigionia, di essere controllati,
cioè
di essere...
sei geloso ma nello stesso tempo puoi farti i cavoli tuoi.
No, ma se vuoi metterla così va bene, l'accetto, però in realtà la libertà è sempre stato un perimetro importante per me, per muovermi
e anche per crescere, per
conoscermi. Senti, se mi levi quello spazio io soffoco.
Ma a proposito di scene d'amore, è divertente, vorrei che mi raccontassi se hai voglia, quando hai diretto tuo fratello in una scena di sesso, come te nessuno mai, come è andato?
Lui aveva 15 anni, non aveva ancora avuto un'esperienza tale, non sapeva cosa significasse e doveva simulare un amplesso vestito su una terrazza di un condominio, e siccome non si muoveva, io e la macchina da presa inquadrava solamente i visi, io mi avvicinai, gli afferrai un polpaccio e iniziai a muoverlo su e giù fortemente e in modo da creare questo che era la copula, fondamentalmente quella che chiamiamo copula, ovvero amplesso, ovvero scopata sul tetto. E cosa, io sono, era tre,
gli
era,
hai fatto le gambe, insomma,
sì, è stato un gioco a tre.
Senti, ma tu racconti però il dolore della separazione da tuo fratello Silvio, definisce un lutto per una persona viva, ma cosa è successo? Se hai voglia di raccontarlo.
Da parte mia non è accaduto nulla, lui si è allontanato prima dai miei genitori, poi ultimo da me, che ho cercato di ricuscire, poi anche dagli amici di una vita, dagli amici più profondi, dalle persone con cui ha lavorato, con cui ha avuto successo.
Ma hai capito perché o no?
No, perché
non
perché non ho mai avuto la possibilità neanche di un incontro, di un confronto,
niente.
Tutto ciò è un silenzio, come chi va prende un aereo e quell'aereo si schianta sulle torri gemelle, non c'è una risposta, dice perché hai preso quell'aereo, non dovevi partire, si è trovato su quell'aereo.
Senti, ma per te l'amore è luce o tenebra?
L'amore è luce fondamentalmente, perché è spinta verso l'alto, l'amore. Comunque, no, non è mai tenebra.
Mai tenebra.
No, non
neanche
tenebra.
Quando esplode la gelosia.
No, l'amore può portare a una grande quantità di stress, perché questo controllo reciproco può portare ad un sentirsi così ingabbiati nelle proprie nature. E questo stress può portare a un blackout della ragione, che è insalubre e pericoloso.
Certo, porta
alla violenza, all'aggressione verbale, fisica. Insomma, l'amore è comunque un elemento primario, e come tutte le cose primarie hanno tutte le declinazioni, quelle del controllo, della sopraffazione, e le più belle, della condivisione, della comunione di intenti.
Ma dimmi una cosa, ma aver fatto un posto al sole ti è servito in America?
Aver fatto un posto al sole mi è servito da tantissimo, sempre, perché la cosa
si impara a lavorare in preproduzione,
si impara a lavorare velocemente, più che altro si impara a risolvere problemi in secondi, nel giro di secondi e non di quarti d'ora o di giorni, per cui quella elasticità mentale in cui io mi sono trovato a dover risolvere e applicare una messa in scena e una coreografia tra attori e tre telecamere nel giro di pochi minuti, perché per fare una scena c'erano 20 minuti a disposizione,
certo.
Mi è tornata utile anche oggi, che ho girato una serie.
Adesso ne parliamo della serie.
Sì.
Ma che differenza c'è tra gli attori americani e quelli italiani?
Gli attori americani hanno il privilegio di avere una lingua che è molto facile, perché è molto colloquiale, perché è sempre stata colloquiata, a differenza dell'italiano, quindi l'inglese scivola molto bene e rende anche molto più verosimile quello che si dice. L'italiano, che è una lingua che è stata parlare con solidità al tavolino, perché certo, il lombardo comunicasse con il veneto, è una lingua che è molto più letteraria, e quando la si applica alla messa in scena diventa più
difficile.
Quindi in realtà la nostra forza è nella lingua regionale, cioè comunque certo, nell'appoggiarci sulle nostre cadenze e dialetti.
Senti, ma quanto è stato difficile fare la ricerca della felicità appunto in America, in una lingua che più o meno sai poco, su un argomento che non è mucciniano, un po' l'hai detto.
Beh, in realtà la lingua era un problema enorme, però la supplivo con il linguaggio del corpo e con il mio impulso forte a comunicare in tutti i modi quello che volevo.
Ma è vero che avete rigirato delle scene?
No, non rigirata, quella era una scena che era scritta in un modo americanissimo, ovvero il film era un film sull'inseguimento del denaro, perché la ricchezza è un valore morale. E quella scena lì era l'atomo essenziale che raccontava proprio questo pensiero. E su quel terreno di gioco di quel campo da basket, io gli dissi: guarda, questo film non può raccontare di un uomo che insegue i soldi per comprarsi una Ferrari, questo deve essere un film che racconta di un uomo che sogna e vuole fare qualcosa per dimostrare a se stesso che è capace di sognare, e quindi di fare anche quello che non sa fare. Quindi dobbiamo dire: se volete qualcosa, andate e prendetevela. E questo è il dialogo che avvenne con Will Smith prima di girare la scena. Riscrivemmo interamente la scena per come era scritta, perché la scena in realtà era tranciante, cioè lui diceva al figlio: se non sai giocare a basket, lascia stare, non è la tua cosa. E invece il figlio diceva il contrario: se tu una cosa non la sai fare, se tu non sei un broker ma vuoi diventare un broker, applicati e vedrai che forse lo diventerai.
Senti, la tua ricerca della felicità personale come procede?
Molto molto bene, da quando sono tornato dall'America. Gli ultimi anni americani sono stati molto difficili, perché ho avuto un rigetto nei confronti proprio della cultura americana, della stessa di convivio, del cinismo, della crudeltà proprio insita in una cultura, in una civiltà, in una cultura così individualista, così modellata a misura dell'individuo che sbarca con la borsa e che è legata con lo spago e deve farcela da solo. E questa forza individualista è la forza più grande che loro hanno, perché è vero che la meritocrazia è enorme, è vero che se hai talento ce la farai, ma è anche vero che se tu sbagli crolli e la caduta è verticale e tombale.
Certo. Senti, ma mi dici con Sean Connery cosa è capitato?
Sean Connery è stato uno degli attori che ho cercato di
l'hai seguito inutilmente
coinvolgere per un progetto che si chiamava L'animale morente di Philip Roth. C'era prima Al Pacino, con Al Pacino non funzionò perché ci furono degli equivoci sulla lingua, lui insicuro sul fatto che io capissi cosa fossero le sfumature, e mi chiese un giorno: ma tu sai cosa significa nuance? Che significa appunto sfumatura. Io non lo sapevo, e io gli rispondo: yes, I know nuance. E lui dice: e che significa? E io, paralizzato, I don't know, non lo so. Quindi là, davanti a questa bugia così stupida, così
puerile,
ho visto proprio lui, ho visto Michael Corleone che diceva: vattene, va, esci da questa stanza.
E
cammina, voglio.
E quindi sei andato su John Connery.
I produttori mi hanno proposto Sean Connery, che era interessato. Io vado a incontrare Sean Connery alle Bahamas, abbiamo un bellissimo incontro, dopodiché mi richiamano dicendomi che lui però vuole 6 milioni di dollari, che io dico: sono cazzi vostri, io non faccio il produttore, dateglieli. Ah no, non ce l'abbiamo, ti prego, fai questa cosa, tu puoi farla, chiamalo e digli che lo deve fare a 3 milioni, perché vi siete trovati bene, perché è un film d'arte, perché è giusto,
perché
Sì, io dicevo, mi sembrava una roba da pazzi, anche perché io non so parlare di soldi. Poi in inglese, lasciamo stare, non sapevo neanche cosa fossero le nuance, posso io andare a parlare di soldi? Era un kamikaze che andava proprio alla guerra. Comunque, mi fanno fare questa telefonata con Sean Connery. Dopo un po' gli dico: senti Sean, non c'abbiamo un problema, i produttori non hanno 6 milioni, ti prego, dovresti riuscire a scendere un po'. Ma un po' quanto? Almeno 3 milioni. E lui, silenzio, tombare. Io sudavo come un cavallo al Palio di Siena, era una cosa tremenda. E lui mi dice: guarda, Gabriele, questa comunicazione è francamente molto imbarazzante. E io che stavo morendo dentro dico: Sean, hai ragione, è veramente molto imbarazzante, scusami, perdonami, dimenticati di me. Ciao,
è finita lì.
Ho attaccato il telefono e non ho mai più dimenticato quel trauma devastante. È stato tremendo, perché l'idea di lasciare Sean con questa, con questo ricordo
di te,
è stato orribile.
Senti, e Compton Cruise cosa è capitato?
Io dopo La ricerca della felicità sono stato cercato da tutte le star hollywoodiane, perché ero visto come quello che veniva da fuori e trasformava un film drammatico e anche cupo, se vogliamo, perché lo è, in un blockbuster. Tom Cruise mi vuole incontrare, io andai a casa sua per parlare di un film su una sorta di divorzio acerrimo. Poi dopo un po' andiamo a giocare a baseball. Quindi inizia questo gioco assurdo di Tom Cruise che mi lancia la palla a 30 metri, a 25 metri di distanza, e io con questo guantone che non ho mai indossato in vita mia cerco di andare dietro e cerco di prenderla. Una faccia tremenda, però alla fine, dopo 15-20 tentativi, puff, riesco a prendere. E lui è proprio entusiasta. Go catch! Yeah! Go catch! Io mi volto e vedo proprio Tom Cruise in Top Gun. Cioè, era lui. Io non capivo se ero finito io dentro Top Gun o lui dentro La vita del Muccino.
Cosa ha prodotto quel cortocircuito?
Purtroppo niente, perché in quel momento Tom Cruise era visto come un po' psicolabile. Per il semplice fatto di aver saltato sul divano di Oprah in Winfrey. Perché era innamorato, aveva dichiarato il suo amore verso Katie Holmes, che poi si sposò, e lo fece battendo il pugno sul pavimento. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Fece una scena molto alla Tom Cruise. Questa cosa gli americani temono moltissimo la pazzia, perché la follia serpeggia tantissimo, da tantissimo. Proprio, cioè, alcol, psicofarmaci e follia sono i tre ingredienti della società americana. Quindi loro pensarono che fosse matto, gli recissero il contratto con la Paramount, con cui lui aveva sempre lavorato, e lui per 3-4 anni ha vissuto un limbo in cui nessuno voleva più lavorarci. E io lì capii che questo posto Hollywood era un posto di matti.
Adesso a dicembre uscirà la serie A casa tutti bene.
Sì,
no?
Ho fatto A casa tutti bene il film, che andò benissimo, e ora esce la serie.
Che emoziona fare una
su
serie
su Sky a dicembre. Mi è piaciuto molto, perché ho avuto sempre lì è sempre un problema di libertà artistica, l'ho fatta mia in tutti i modi, anche non solo da un punto di vista della scrittura ma anche del linguaggio. È girata come un film, è un film in 8 episodi fondamentalmente, anzi sono 4 film divisi in 8 episodi.
È un futuro,
è una possibilità, sicuramente, certo.
Senti, un'ultimissima cosa, a te piace moltissimo la musica, riesci a scegliere una canzone per finire e commentare questo faccia a faccia?
La cura di Battiato.
Ah, fantastico.
Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Adesso tocca a te, Pietrangelo, col tuo salamino.
Romolo e Remo, la guerra dei gemelli nel destino dei Muccino, una rabbiosa ricerca d'amore, caro Giovanni, la vita che si porta addosso Gabriele Muccino. Da 14 anni, 4 in più dell'Iliade, Gabriele e Silvio, i due fratelli Muccino, due beniamini del cinema italiano, si sfidano a colpi di addii, a colpi di silenzio ovviamente, non avendo modo l'uno di parlare all'altro, e viceversa, a colpi di parole quindi, quando l'uno dice il peggio dell'altro, e viceversa se capita, a colpi di distanza poi, non trovandosi entrambi nello stesso orizzonte, a colpi di dolore infine, per come fa male il farsi male quando si è cresciuti insieme, sotto lo stesso tetto, tra le braccia dello stesso seme.
Ascoltate
Bravo, ieri sera un cantante, uno dei tanti.
La trama carnale della vita esige sofferenza, nostalgia e ansia, è una somma di bellezza e spavento, un peso immenso da portare addosso il cui pegno è la solitudine. È difficile essere padri, assurdo poi essere figli, facile potrebbe invece essere fratelli, perfino complici nel darsi coraggio prendendosi la vita addosso, ma come Romolo e Remo ogni volta si consuma l'addio. Ed è per questo, caro Giovanni, che la storia di lontananza e incomprensione dei due fratelli Muccino è biografia, anzi autobiografia. È il libro dove si specchia l'Italia.
Il Mix del 5 torna domani sempre alle 17. Alle nostre puntate hanno collaborato in regia Mimmi Micocci, assistenza tecnica Gabriele Caiazzo, come autori Ludovica Siani e Sara Tardelli e in redazione Matteo Tarquini.